così anche successivo, sarebbe come se, se per esempio noi facessimo una poesia dove la prima parola comincia per A del primo verso, la seconda con B. Ama il Signore perché, sotto buono è il Signore, dalla A alla Z. È un messaggio nel messaggio, per dire che con le lettere dalla A alla Z fai qualunque parola, designi qualunque realtà. Quindi è per coinvolgere tutto il cosmo nella lode del Signore. Come dire, ti ringrazio dalla A alla Z, no? Si usa. Cioè, di tutto e di più. Ecco, così tutto davvero canta le lodi del Signore. E poi l'avevo scelto così perché il principio della saggezza è il timore del Signore. Ecco, chi teme il Signore non ha paura di nulla. Timore del Signore non vuol dire aver paura di Lui, ma è quel timore che è associato all'amore. Cioè quando tu ami una persona temi di perderla, non vuoi perderla. Quindi il timore vuol dire quel rispetto, quella reverenza, quell'importanza che ha, che proprio non puoi perderla. Quindi è il contrario della paura, il desiderio, questo timore del Signore. Ed è il principio della sapienza. Va bene. E questa sera leggeremo un brano che a prima vista sembra strano perché è un insieme di detti messi lì, concatenati, semplicemente si chiama con fibule verbali, con agganci verbali, un pochino come questo salmo che va dalla A alla Z, così una tecnica con la quale si costruiscono i testi di catechesi per imparare a memoria è che come finisce un racconto, il racconto finale diceva uno che opera prodigi nel mio nome, poi non parlare male di me, il centro è il nome, il racconto successivo continuerà col nome. E poi qui c'è tutta una serie praticamente di variazioni sul tema che parte dal nome, e poi vedremo il testo, e tratta pare di argomenti disparati, che però ricordi facilmente a memoria perché sono agganciati, l'ultima parola di un versetto poi è compresa all'inizio del secondo e viceversa. Ecco, e vedremo invece come questi versetti, che sembrano messi lì a caso, che contengono tante cose, hanno invece una grandissima coerenza e sono sommamente istruttivi e sono un pochino una sintesi del cammino che abbiamo fatto finora. Allora, puoi leggere, siamo al capitolo 9, versetto 41-50. Aspettiamo che entrino ancora gli ultimi. E intanto che lo cercate, sì, aspettiamo, non è venuto niente, ci sono le Bibbie, prendetele, così avete le Bibbie. Siamo al Vangelo di Marco, capitolo 9, versetti 41-50. C'è posto anche davanti, lo stesso prezzo. Gli ultimi saranno i primi, molto maggiori.
Marco 9, 41-50. Infatti, chiunque vi dia da bere un bicchiere d'acqua nel nome, perché siete di Cristo, amen vi dico, non perderà la sua mercede. E chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli sta sul collo una mola d'asino ed è gettato in mare. Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che andare con le due mani nella genna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che con i due piedi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo occhio ti è di scandalo, gettalo. È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio che con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue, poiché ciascuno sarà salato col fuoco. Buono è il sale, ma se il sale diventa insulso, con che cosa lo condirete? Continuate ad avere in voi stessi sale e a vivere in pace tra voi.
Credo che la prima impressione di questo testo è un trattato di sacra macelleria, no? Nel Regno di Dio ci stanno solo monchi, zoppi e orbi. E poi, se notate, c'è una finezza, perché si comincia col bicchiere d'acqua, poi continua a contagliare varie parti e poi si parla di sale, di fuoco, proprio la cucinata anche, è bevuto, cioè di cose molto elementari. Vedremo, sembrano cose messe lì a caso, invece è un po' una sintesi istruttiva del rapporto che dobbiamo avere con gli altri, con noi stessi e con la vita, che poi verrà sviluppato ulteriormente. E la struttura del testo è quasi a cascata, cioè l'ultima parola serve per agganciarsi al concetto successivo che viene spiegato in un versetto e via di seguito. Fino a quando alla fine si ripete per quattro volte la parola sale e due volte il fuoco, oppure quattro volte perché mi fuori anche prima. Quindi il termine il fuoco è il sale. Sale è simbolo di sapienza, il fuoco c'è quello che brucia, ma c'è anche il fuoco dello spirito che è l'amore. Vedremo dal testo, di mano in mano che lo leggiamo. Eravamo fermi già da qualche tempo nella casa di Pietro, che è il simbolo della Chiesa, dove Gesù aveva guarito all'inizio la suocera di Pietro dalla febbre. I discepoli si ritrovano qui nella casa e hanno una brutta febbre. Litigano tra loro chi è il più grande. Ecco. Allora, la prima istruzione che abbiamo visto nella casa di Pietro è la nuova relazione che dobbiamo avere con gli altri. Gli altri non sono strumento perché io domini sia più grande, ma sono un'altra cosa. Chi è il primo sia l'ultimo e serve di tutti. Cioè il nuovo rapporto non è dominio, ma di servizio e di amore con gli altri. Poi abbiamo visto la volta scorsa, c'è uno che non è con noi, non segue noi, quindi il noi. C'è un noi che è una solidarietà contro gli altri, che esclude gli altri. Quindi se noi agiamo nel nostro nome si chiama egoismo personale, nel nome del noi collettivo si chiama egoismo collettivo. E adesso vediamo invece il rapporto, e terminava il racconto precedente, chi fa un prodigio nel mio nome, e questo comincia nel mio nome. E leggiamo il primo versetto e lo spieghiamo, poi vedremo di mano in mano il concatenamento che c'è.
Infatti, chiunque vi dia da bere un bicchiere d'acqua nel nome, perché siete di Cristo, amen vi dico, non perderà la sua mercede.
Ecco, in questo piccolo versetto si parla di dare un bicchiere d'acqua. È un gesto minimo di servizio all'altro. Il tema fondamentale del Vangelo è l'amore, e l'amore consiste nel servizio. Ora, il servizio nelle cose grandi forse siamo anche tutti capaci di farlo. Il servizio nelle cose piccole indicano veramente l'amore. Perché l'amore cura il dettaglio, istintivamente. Chiaro che le cose grosse, tutti siamo disposti a fare cose grandi anche, forse. Ma fare le cose piccole sono veramente il segno della finezza dell'amore. Questa è la prima cosa. Cioè, amare e servire nella quotidianità. e ciò che noi facciamo nella quotidianità non va perso in eterno. Per cui le cose minime della vita quotidiana hanno un valore definitivo, non perderà la sua ricompensa. Quindi saper valorizzare proprio le piccole cose quotidiane, c'era un maestro rabbino che diceva che le cose quotidiane della vita è dove si decide tutto, come per esempio un mercante. Non è che faccia grandi guadagni su ogni piccola cosa che vende. E così tutte le cose sono piccole, ma fai la tua fortuna proprio con le cose piccole, con ciò che vendi, cioè con ciò che fai per gli altri. E però c'è una parola, dare un bicchiere d'acqua nel nome. Ecco. Nel nome vuol dire di Gesù. Noi possiamo dare a uno, fare un servizio, ci sono le sedie di là, prendi da uno, stare in piedi. Possiamo fare un servizio a uno nel nostro nome, perché così sono bravo io, si chiama egoismo. Lo possiamo fare con l'egoismo collettivo, perché noi siamo bravi, la nostra associazione umanitaria. Fare nel nome di Dio vuol dire, e se faccio invece nel nome dell'altro vuol dire che io sono schiavo dell'altro. Se lo faccio nel nome di Dio, che è Padre suo, nel nome del Figlio, e lui è Figlio nel Figlio, agisco nella sua verità. Cioè, nella sua vera dignità profonda. Cioè, se io gli faccio a uno un servizio nel nome di Dio, perché è Figlio di Dio, vuol dire che anche nel gesto minimo riconosco in lui un valore assoluto. Proprio anche nel più piccolo dei fratelli. E non è secondario l'intenzione con cui fai il bene, perché l'intenzione è come la direzione che dai alla freccia. Se l'intenzione è cattiva, il bersaglio sarà l'egoismo. Se l'intenzione è invece la sua dignità, perché è Figlio di Dio, allora la tua azione sarà molto libera per te, ma anche per lui. Sarà vera, autentica, motivata, perché l'amore si fa nella verità dell'altro. Non invece perché ho bisogno io di far per esse. C'è gente che ha gli impulsi a fare il bene, che il bene è quello che pensa lui. Fa attraversare la strada alla vecchietta che non voleva attraversare, doveva stare di qua. Perché doveva fare l'azione buona per giornare lo scavito. Quindi no, devi fare nel nome, che è la sua dignità profonda, perché è Figlio di Dio. Allora è un rispetto sommo dell'altro, in ogni gesto minimo. Quindi, come vedete, questo piccolo versetto riassume un po' come devono essere motivate le nostre azioni, anche quotidiane, anche più piccole, in relazione all'altro, e devono essere fatte rispettando la dignità assoluta dell'altro. L'altro è Figlio di Dio. Lo sappia o non lo sappia.
Ma come si fa
a capire? No, lo è.
No, che lo è. No, nel senso,
lo senti.
Che nome ti fa?
No, ma lo senti.
Sì.
Lo senti se lo fai per essere bravo tu? Oppure per far piacere all'altro, e sei uno che compiace ed è schiavo dell'occhio altrui? Oppure no, perché veramente è Figlio di Dio, è un valore assoluto l'altro. Evidentemente devo fare ciò che è utile, ciò che è vero, come un bicchiere d'acqua in fondo, non le cose strane. E poi del bicchiere d'acqua ci saranno anche altre cose che capisco, ma non per renderlo, non so, io così sono superiore a lui, così dipende da me, così. No, nella sua dignità, nel nome. Perché? Perché è di Cristo. È bello questo essere di Cristo. L'ultima volta che esce, ed è l'unica anzi, non c'era ancora il nome cristiano, vuol dire già cristiano, non poi diventeranno cristiani a Antiochia. L'essere di. Noi siamo perché siamo di qualcuno. E ognuno di noi realmente è del Cristo, è del Figlio. Perché siamo figli nel Figlio, ed è del Padre. E allora vedere proprio in ogni azione minima, con trasparenza, la dignità dell'altro, che l'essere di Cristo, lo sappia o non lo sappia, questo qualifica l'azione. Adesso vediamo il versetto successivo che dice il contrario, quindi qualche volta si fa per contrasto. Se... Il contrario del servizio che è l'amore è lo scandalo, che è un cattivo servizio, vuol dire fare inciampare, far cadere uno. Invece di servire, fai da ostacolo. Adesso vediamo allora cosa bisogna fare. Diciamo il versetto...
Versetto 42.
Sì.
E chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui se gli sta sul collo una mola d'asino ed è gettato in mare.
Non è simpatico, vero? Ci vorrebbero tante macine, quante sono le teste. Qui sta parlando dello scandalo. Lo scandalo non è un peccato, il peccato è che sbaglio io. Lo scandalo è che induco l'altro a sbagliare. Quindi è di una particolare gravità lo scandalo, perché non è solo un male che faccio io all'altro, ma fa sì che l'altro faccia il male. E posso scandalizzare anche col bene, porto un esempio. Paolo tranquillamente mangiava le carni sacrificate agli idoli, perché diceva gli idoli non ci sono. Ma se un cristiano, un neofita da poco, che prima era pagano, e vede Paolo che mangia le carni sacrificate agli idoli, dice, ma costui allora è pagano. Allora Paolo dice, piuttosto che scandalizzare un mio fratello debole nella fede, non mangerò carne in eterno. Però è interessante, innanzitutto afferma la libertà di mangiare, e poi non lo fa per riguardo all'altro, per cui non è che mente, perché gli dici, io sono libero di mangiare, quando capirai sarai libero anche tu. Quindi, però non è che usa la verità per puntarla negli occhi dell'altro, per accecarlo e farlo cadere, perché l'altro in coscienza non si sente di farlo. Quindi rispetto alla sua coscienza dell'altro, ma anche la propria, dice io lo posso fare, ma per rispetto a te non lo faccio. Non so se capite. Perché? Perché scandalizzare uno è un vero suicidio. Ammazzo me come figlio di Dio perché faccio sbagliare il fratello, faccio cadere il fratello. Non lo considero fratello. E lo scandalo per sé è il peccato peggiore, perché non è fare un male, ma indurre l'altro a fare il male. E si può scandalizzare anche col bene. E qui parla proprio lo scandalo di uno di questi piccoli che credono in me. Cioè, la parola piccolo vuol dire che non è adulto. Perché scandalizzare gli adulti si fa bene, scandalizzare i preti, i vescovi, il papa, nel senso dirgli la verità, è giusto. E scandalizzare invece i piccoli, i deboli nella fede, non so se è chiaro. Per cui dobbiamo stare attenti proprio a scandalizzare tutto quel margine di persone che sono lì proprio immature nella fede e allora vanno educate. Porto un altro esempio. Quando ad Antiochia Paolo si trova con Pietro. In Antiochia c'era una comunità fatta di pagani venuti al cristianesimo e anche di giudei, però, che si erano convertiti. E Pietro, come Paolo, mangiava tranquillamente quei pagani convertiti. Quando però arrivarono da Gerusalemme delle persone molto importanti e Pietro si sentiva un po' giudicato da questo, non ha partecipato all'Eucaristia con i pagani. Allora cosa fa Paolo? Lo rimprovera pubblicamente a muso aperto di ipocrisia. Dice, tu prima lo facevi, adesso non lo fai per riguardo per le persone importanti, tu scandalizzi gli altri, i piccoli. Dice, gli ho resistito a viso aperto. Ecco, ci vorrebbero del Paolo che dicono anche a Pietro queste cose. Sono i profeti, è tipico di Paolo, no? Dove davvero bisogna stare attenti ai piccoli, non ai grandi. Ai grandi gliele puoi dire tutte, doverosamente noi con i grandi silenzio. Sugli altri invece tranquilli. No, no. So se è chiaro. Allora, il contrario proprio dell'amare il prossimo è scandalizzarlo, cioè è il massimo, direi, il disprezzo dell'altro, proprio indurlo al male. E si può indurlo al male anche in modi molto semplici, non facendo nulla di male per sé. Usando la propria libertà in modo tale che il debole viene scandalizzato. Mentre questa libertà va usata con i grandi tranquillamente. Sì. mentre noi facciamo il contrario. Debole non ce ne frega niente. Quei grandi ci sentiamo molto subiti devoti e vai a dire qualcosa perché sennò loro sono importanti. Questo non è un ragionamento evangelico. E quando dice è meglio per lui se alla mola d'asino è gettato in mare, è la morte più tremenda, ma poi non può essere neanche sepolto. Cioè, è davvero la morte spirituale non scandalizzare l'altro. Vuol dire uccidere l'altro. Far sì che lui faccia il male e ucciderlo dentro. Ed è bello che Luca al capitolo 17, al versetto 1 dice e non si può non accettare che avvengano scandali. Cioè, avvengono gli scandali. Tu devi accettare che avvengono, ma non devi farli, non so se è chiaro. Mentre noi gridiamo contro gli scandali che fanno gli altri, qui il problema è un altro, cioè non farli tu, non so se è chiaro. Perché è chiaro che dobbiamo accettare che avvengono, perché se voglio rimediare agli scandali, allora Dio doveva fare diversamente il mondo. Per esempio non dare la testa a nessuno, così... dargli mettergli dentro un microchip che eseguisse esattamente quel che lui diceva su tutte le cose, mentre Dio rispetta la nostra libertà. Quindi dobbiamo essere meno tolleranti come Dio. Quindi dobbiamo essere molto tolleranti col male che fanno gli altri, non essere come donna torsede, molto zelante nel criticare gli altri. Mentre invece dobbiamo essere molto duri con noi, adesso difatti dirà non lo scandalo degli altri, ma non farlo tu lo scandalo, e poi dice, poi leggiamo adesso fino al versetto, dal versetto 43, la mano, il piede e l'occhio, cosa bisogna fare con un'altra forma di scandalo.
Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala, è meglio per te entrare monco nella vita che andare con le due mani nella genna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che con i due piedi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo occhio ti è di scandalo, gettalo. È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio che con due occhi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue.
Con la parola scandalo in greco sarebbe il sasso di inciampo, cioè e ciò contro cui sbatti e poi cadi. Oltre allo scandalo che diamo agli altri, ci sono delle cose che fanno cadere anche noi, ma non è ciò che sta fuori di noi che ci fa cadere, è la mia mano, il mio piede, il mio occhio. Allora, come dobbiamo essere attenti a non scandalizzare gli altri, ma essere tolleranti però, perché non possiamo punirli. Dobbiamo essere molto attenti a decidere, decidere vuol dire tagliare via, tutto ciò che ci impedisce di realizzare la vita. Perché qui non si tratta di tagliarsi mani, occhi e piedi, si tratta di entrare nella vita o di entrare nelle immondizie. La genna, che è diventato sinonimo di inferno, era, e ghe vuol dire valle, Innon era il fiume che scorreva, è la valle dell'Innon, dove facevano sacrifici umani prima che arrivassero gli ebrei in quelle zone. E allora per dissacrare questo luogo di culto dove facevano sacrifici umani, cosa hanno fatto? Ha fatto la discarica delle immondizie, dove si bruciavano sempre le immondizie, quindi c'era il fuoco che bruciava e i vermi anche che poi bruciavano, cose che si corrompevano. Quindi per non buttare la vita nelle immondizie, ma entrare nel regno della vita, devi decidere, cioè tira via tutto ciò che ti impedisce. La prima cosa che ti impedisce è la mano. La mano vuol dire il potere, la possibilità. Noi abbiamo infinite possibilità. La mano ha il potere di prendere, di strozzare, di uccidere, di fare tutto il male del mondo. Oramana c'è anche il potere di prendere, accogliendo, di accarezzare, di donare. Quindi dobbiamo tirar via tutte le possibilità negative della mia mano. Siamo come briere o centimone per prendere e dominare. Tenere l'unica mano che riceve e dona. E la vita spirituale non consiste nell'essere sempre più bravi, ma nel tirar via tutto ciò che è in più. Cioè tutte le mani che abbiamo in più. Spiego. E come diceva Michelangelo, che la statua è già nel marmo, basta tirare via quello che è in più, poi viene fuori la statua. Così se all'uomo tiri via tutto quello che è in più, viene fuori il figlio di Dio che è dentro. E il male è tutto in più. Quindi non è che dice tagliarsi mani o cavarsi occhi, ma tira via tutte quelle mani, che sono quelle mani che conosciamo, che manipolano, che fanno la guerra, che possiedono, che distruggono, che usano violenza, cioè tutta la mano è il potere dell'uomo, tutte le possibilità che usiamo per il male. Tagliarle via. È indispensabile. Se no, se non le taglio via, cosa faccio? Butto via la mia vita. Perché della nostra vita resta solo l'amore che abbiamo. Tutto il resto brucia. Nel fuoco della misericordia di Dio, chiaro, ma non esiste nulla. Non porteremo nulla con noi della nostra vita, se non l'amore che abbiamo avuto. Quindi è importante questa decisione, perché spesso si vive sempre senza mai decidere nulla, no? Bisogna decidere. E decidere vuol dire tagliare via. È come la potatura, tagli via i rami o i succhioni della vita perché porti frutto, se no tira via energia e non porta frutto neanche la vita. Se si abbattisce non porta niente. Così proprio anche la capacità di sacrificio. È chiaro che se devi studiare e lavorare costa, anche amare costa, per superare l'egoismo è proprio comodo. Se non sei disposto a tirar via tutte le cose che ti distruggono, tu resti sempre l'eterno bambino, dove l'unico principio è il piacere, allora stare attaccato al seno della mamma per succhiare il latte, ma viene poi anche crescere. Cioè uno cresce quando proprio oltre il piacere conosce anche, ha la responsabilità della sua vita e verso gli altri. Quindi, come vedete, è tutta una catechesi che va abbastanza nelle cose più sottili, nell'intenzione, il nome, nelle piccole cose, poi nello scandalo, ciò che fa sì che in genere poi critichiamo gli altri, e poi nel rapporto con me stesso. Davvero ho 100 mani sbagliate e mi manca spesso l'unica mano. Guardate anche a livello della società, come in genere tutto è strutturato in un modo che queste mani, cioè queste possibilità vengano usate non sempre per il bene, ma per avere più potere, più dominio, più prestigio, cioè per il male, per assoggettare gli altri, non certo per liberare. Quindi questo per quel che concerne la mano. Ed è bello perché l'ascesi negativa è molto liberante, vi spiego. C'è un'ascesi positiva che dice devo essere sempre più bravo, ripetere sempre più volte il mantra, fino all'ossessione, non può farlo, perché tutto il resto al mondo. Anche se tu dici 1, 2, 3 per 25 ore di fila e vai in trance e hai anche estasi. È meglio forse neanche andare in estasi, pure è meglio così che prendere una droga. Però vai fuori, insomma, è il ritmo stesso, anche il ritmo del tamburo che senti costantemente, come il battito del cuore, il pulsare nel ventre materno, ti fa andare in trance. Benissimo, si può vivere anche così. Però non è l'unico modo di vivere. Di fare un'ascesi positiva ripetendo l'ossessione è una regressione. Se invece tira via ciò che è negativo, questo ci libera, non divento ossessivo. Perché più sono libero del negativo, più sono libero e meno sono ossessivo. Perché in realtà siamo già figli di Dio, basta togliere quel che c'è in più. E tutto il male è in più. E il male è ciò che fa male a me e agli altri. Seconda cosa, allora va bene, è meglio entrare monchi con la mano giusta nel regno della vita, nella pienezza di vita, che buttare via la vita nell'agenda, nell'immondizia, dove il fuoco non si estingue perché qui c'è sempre, ma l'immondizia. Bene, sta a noi scegliere tra realizzare la vita o l'immondezzaio. Secondo, se il tuo piede è di scandalo, taglialo. La mano è il punto terminale, il piede ti porta dove poi prenderai. Quindi il piede rappresenta quella speranza che ti fa andare di qua e di là in cerca di ciò che poi puoi prendere. Bene, spesso siamo dei mille piedi che vanno su tutte le strade di perdizione, ci manca anche andare con una zappa sola per la strada giusta, per la meta giusta, con la speranza di raggiungere. Il piede in fondo è la speranza, perché la speranza è ciò che fa camminare. E l'uomo sempre vive camminando per raggiungere degli obiettivi. E se l'obiettivo è l'amore, questa è la nostra speranza. Allora abbi quel piede che ti porta in questa direzione. E tutti gli altri 999 piedi, tagliali pure, che ci guadagni solo. Non perdi vita, guadagni vita. Altrimenti è ripetere il tornello che andare con i due piedi e essere gettato nella gerda, cioè finire nell'immondizia. Poi passa dal piede all'occhio, più a monte ancora, che la mano è il contatto, il piede ti porta e l'occhio determina prima, muove il piede e poi si muoverà la mano. L'occhio è il desiderio, è il cuore. Abbiamo infiniti desideri. E cosa desideriamo? Ciò che ci manca. Cosa ci manca? Ma all'uomo sostanzialmente manca tutto, perché il desiderio è infinito e non mi basta mai. Allora l'importante è avere i desideri giusti. Cioè quel desiderio che sia l'amore, che speri di realizzare, che ti dà i piedi per andare e fare. Mentre invece noi, attraverso soprattutto gli occhi, l'udito e tutti i canali dei sensi, che insomma, ingurgitiamo tutto ciò che ci mettono dentro, per esempio con la televisione, con l'internet, con la stampa, un'infinità di desideri. Sono proprio desideri di una vita realizzata, seria. Una vita di amore. Oppure sono infiniti desideri tremendi. Abbiamo più desideri che capacità di, non so, o anche più soddisfazioni forse, ma sono tutto. Perché poi i desideri, il grosso equivoco del desiderio, è che il desiderio è aperto all'infinito, e il desiderio per sé è sempre di felicità. Ma essendo l'uomo anche animale, è facilmente ingannato, pensa che la felicità sia possedere le cose, mangiare come l'animale, per conservare l'individuo, oppure per conservare la specie, l'animale prima la specie e poi il cibo. Non conta come persona. Oppure se è religioso, mangiare Dio e essere sempre più bravo, così sono sicuro perché ciò Dio rimane. Tutto sbagliato. Il nostro desiderio, il nostro occhio è quello della fede. E la fede mi fa conoscere l'amore che ha Dio per me. Tieni questo occhio. Vedrai che allora avrai il desiderio giusto di amare come sei amato. Allora avrai il piede giusto, camminerai con speranza in questa direzione. E oggi credo nella nostra società, dove davvero i nostri sensi sono dei canali a imbuto che ingurgitano in tutte le direzioni, dove non abbiamo capacità di silenzio, dove viviamo sempre sotto stimoli visivi, auditivi, rumori, messaggi, contromessaggi, ci vuole una grossa capacità di purificazione e di silenzio. Per esempio, se uno non sa stare in silenzio un'ora, due, un giorno, difficilmente sopravvive. La mia personalmente forse sarebbe... Ma il silenzio interiore anche, cioè. Senza radio, senza televisione, senza interferenze, senza... Proprio perché una volta uno... Praticamente era così, mi ricordo quando ero piccolo io, il 60-70% d'Italia facevano i contadini, lavoravano in campagna, per forza non si era, c'era il bue muto, il cavallo non dice poco, i trattori non c'erano, le macchine ce n'era al massimo una per paese, o anche meno. Gli Stati Uniti, mi ricordo, tremendo, c'era una macchina ogni 10 persone, una roba impossibile. Adesso viviamo proprio in un turbinio impressionante. Dove poi tu puoi stare seduto e c'è tutto il mondo davanti attraverso l'internet. Tu tutto il mondo virtuale, che non è reale, che però muove i desideri virtuali, cioè non reali, e tutte le relazioni virtuali non reali. Quindi bisogna educarsi anche a una gestione positiva di queste nuove possibilità. Credo che un po' alla volta ci si risolverà, ma non è facile, ma ci si abitua. Quindi vedete, questo discorso che sembra inattuale invece è sempre attualissimo, questo delle mani, piedi e occhi.
Ricordiamo Filippo.
La sedia mi obbliga, lo ricordate di tutti voi, che certamente Filippo diceva sempre, l'occhio è l'organo del cuore, e così l'ape in una discarica si posa sull'unico fiore, e la mosca in un campo di fiori
si posa chissà dove. È importante l'occhio, allora, avere l'occhio dell'ape e non della mosca. Noi abbiamo mille occhi di mosche, le mosche tra l'altro hanno molti occhi, non riesci mai a pregare, tu vai indietro e ti vedono. Bene, e leggiamo adesso l'ultimo versetto, che sembra che non c'entri, invece.
Poiché ciascuno sarà salato col fuoco, buono è il sale, ma se il sale diventa insulso, con che cosa lo condirete? Continuate ad avere in voi stessi sale e a vivere in pace tra voi.
E avete visto la struttura del testo? Comincia col nome. Se dal nome date un bicchiere d'acqua, che è un servizio, non perderete la ricompensa. Poi continua quel nome, dicendo il nome. Se scandalizzate, adesso il contrario del servire e dare l'acqua è lo scandalo, cioè il controservizio e far cadere. Se fate un cattivo servizio, meglio morire. Poi continua con la parola scandalo, ma non che dai agli altri, ma ciò che è di scandalo a te. E di scandalo a me sono solo io, le mie mani, i miei piedi, i miei occhi, non gli altri. E terminava sempre: meglio entrare nella vita monco, zoppo, orbo, che al finire nel fuoco. Il brano successivo continua: perché ciascuno sarà salato col fuoco. Allora, c'è quel fuoco che distrugge della gehenna, c'è invece un altro fuoco che ti sala. Quindi, i sacrifici si salavano e si bruciavano col fuoco. Quindi è il sacrificio religioso che usavano nel Tempio. Però il sale è simbolo anche di sapienza, perché non, fa sì che non si corrompa, dà sapore, se no è scipito, è sciocco. E il fuoco della sapienza è l'amore e lo Spirito Santo. Quindi in contrapposizione al fuoco della gente e delle immondizie c'è il fuoco dell'amore, che ci sala, che ci dà il vero sapore e che dà sapore alla vita. Se no siamo insulsi. Ecco, allora ciascuno sarà salato col fuoco. Ecco, dobbiamo essere salati col fuoco che ci viene proprio dal fatto che ci tagliamo via le mani, i piedi e gli occhi, insulsi, sciocchi, scemi, che ci fanno deviare da tutte le parti, per tenere quella mano che opera per amore, quel piede che porta con speranza ad amare, quell'occhio che intuisce ciò che è l'amore. E ama l'amore. Allora siamo salati, non buttiamo via nel fuoco della gente la vita, ma siamo salati col fuoco. C'è questo spirito che ci dà il sapore, che ci dà la sapienza dell'amore. Perché il sale è buono. Senza sale nessun cibo ha sapore. E l'esistenza senza amore non ha sapore. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo condirete? Il sale può diventare insipido, per sé sembra di no. Però noi abbiamo l'esperienza che tante volte la nostra sapienza un po' alla volta diventa scema. Non so, anche il nostro amore un po' alla volta ripiega su di sé, non so perché diventa insipido. Sì, possiamo perdere il sapore. perdiamo il sapore se non sappiamo tagliargli le mani, i piedi e gli occhi sbagliati. Quindi attenti a conservare il sapore della sapienza. La sapienza è quella che ti aiuta a decidere ciò che è bene e ciò che è male per te. E a dar senso alla tua vita, se no butti via la vita. Allora continuate ad avere sale in voi, avere la sapienza. E poi questa sapienza cosa ti porta? A vivere in pace tra voi. E come cominciava l'episodio nella casa di Pietro? Non ricordate perché diversi non c'erano, ma... No, ma questo brano comincia che erano in cammino quando Gesù aveva detto che andava a Gerusalemme.
Discutevano di chi lo sopra.
E durante il cammino loro discutevano, litigavano tra loro chi era il più grande. È entrato in casa, comincia l'istruzione. L'istruzione che cominciava, litigavano l'uno con gli altri per vedere chi era il più grande, perché erano tutti senza sapore, insulsi, perché avevano le mani, un potere che è quello dell'egoismo, i piedi che è per raggiungere i propri obiettivi sbagliati e i desideri sbagliati. Quindi cercate di avere la sapienza. È il segno della sapienza che poi vivrete in pace con tutti. E la pace è la pienezza di benedizione, di armonia con sé e con gli altri. Vedete, sembra tutto un brano un po' così sconclusionato e anche truce, invece è molto simpatico. Attraverso immagini molto vive ci fa vedere in fondo uno spaccato di che cos'è la vita spirituale. Si gioca nel concreto, nella quotidianità, nel bicchiere d'acqua. Si gioca nell'intenzione, se è sbagliata l'intenzione, alla lunga ben fuori. Se avevi un figlio per farne uno che poi ti accudirà, sarai un infelice per tutta la vita, non sarai allevato nessuno, perché è figlio di Dio. Quindi la prima cosa proprio è capire il valore del quotidiano, che ha valore eterno anche nelle cose piccole. Poi stare attenti nel rapporto con gli altri, non scandalizzare i piccoli, non essere d'inciampo all'altro. Tante volte siamo un ostacolo all'altro, anche facendo il bene. Tante volte a me è capitato a voi di fare il bene per mostrare agli altri come proprio sono capace di fare niente. Non è capitato. Faccio vedere io come si fa, lascia perdere. Come Marta a Maria che Marta faceva tante cose, Maria faceva niente. Non è che Marta voleva che Maria l'aiutasse, ma voleva che Gesù dicesse: questa qui è buona a nulla, guarda come sono brava io. Dille una volta che venga, ma una volta sola, poi dopo non è capace. Ma almeno per approvare me. Cioè facciamo il bene per essere approvati noi, non perché è bene. E per schiacciare un po' gli altri. E poi, dopo lo scandalo degli altri, c'è tutto ciò che mi è di scandalo. Tutte le possibilità che ho che uso male, tutti i cammini sbagliati che seguo, tutti i desideri sbagliati che ho dentro, riconoscere. Altrimenti butto via la vita. Se io so decidere, ecco che ho il sale, ho la sapienza, e ho il fuoco, lo spirito, l'amore. Quindi cerchiamo di avere sempre questo sale senza perderlo, perché si può perderlo. E allora vivremo in pace tra voi. Basta così. Come vedete è qualcosa che parte dall'esterno, dall'azione esterna, ma va subito all'intenzione, all'azione interna, poi ritorna alla relazione con gli altri, poi ritorna alla relazione con me stesso, poi ritorna al sale al fuoco che torna di nuovo in relazione con gli altri, come pace e armonia. Ecco, adesso possiamo rileggere il testo magari e poi vediamo cosa ci è suggerito.
Infatti, chiunque vi dia da bere un bicchiere d'acqua nel nome, perché siete di Cristo, amen vi dico, non perderà la sua mercede. E chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui se gli sta sul collo una mola d'asino ed è gettato in mare. Se la tua mano ti è di scandalo, tagliela. È meglio per te entrare monco nella vita che andare con le due mani nella genna, nel fuoco inestinguibile. dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare zoppo, entrare nella vita zoppo, che con i due piedi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo occhio ti è di scandalo, gettalo. È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio, che con due occhi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Poiché ciascuno sarà salato col fuoco. Buono è il sale, ma se il sale diventa insulso, con che cosa lo condirete? Continuate ad avere in voi stessi sale e a vivere in pace tra voi.
Sentiamo cosa vi ha colpito di questo testo, cosa vi suggerisce. Tranquillamente. Cioè.
Mi ha colpito questa immagine del togliere, cioè che il buon cristiano non è chi deve fare tante cose, mentre magari l'idea è che per essere un bravo cristiano devi fare quello, devi fare l'altro, ma invece devi togliere tutto quello che ti impedisce di essere un buon cristiano, ed è un'ottica completamente diversa. Quindi, togliere il superfluo, togliere quello che ti impedisce di vedere Dio, mentre magari si ha l'ansia di devo fare quello, devo fare l'altro.
È diverso davvero, è molto liberante sapere che devo solo togliere ciò che è in più e mi fa male, invece che far chissà che cosa. È già fatto il mondo, guarda, anche Dio ha già fatto anche gli altri. Solo da togliere ciò che è sbagliato nel rapporto. In me, chiaro, non nell'altro, che nell'altro se lo faccio nell'altro gli faccio un'operazione chirurgica, non sta bene. In me invece sta bene. Assumo forma. Tant'è vero che l'evangelizzazione, dice Paolo ai Tessalonicesi, avviene in questo modo, no? Avviene per imitazione, d'accordo, ma per imitazione ci vuole il modello si chiama typos, il tipo, tipico, deriva da tipto, che vuol dire scolpire, cioè è proprio scolpito dalla parola che gli toglie via tutto ciò che è menzogna, che diventa tipo, viene fuori quel che c'è. La parola davvero ci scolpisce, ci fa vedere ciò che è sbagliato in noi, ma non per giudicarci, è un esorcismo che tira fuori il male. E poi c'è il presupposto positivo, perché c'è già il bene, siamo figli di Dio, cosa vuoi di più? Non è che dobbiamo farlo, lo siamo già. Ma ogni uomo, tra l'altro, per essere cristiano, basta essere umani. È molto liberante rispetto a tutta una scesi positiva che in genere la legge impone, le prestazioni religiose. No, no. Infatti Marta è affannata per molte cose, Gesù dice, ma lascia in pace, sta in pace. Marta, Marta, è come Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lascialo in pace. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. E cosa ha scelto? Di star lì, seduta, ad ascoltare la parola. È la parola che poi la crea. Se l'ascolti davvero. Ti dà il sale, ecco, ti sala, ti dà il fuoco, ti pota. Voi siete mondati dalla parola che vi ho detto, dice il Signore. Giorno dopo giorno. Poi anche le circostanze lo fanno. Bisogna.
E questa libertà di poterlo dire dovrebbe essere sempre più...
Non è una dote particolare, né nella Chiesa né nella società.
Paolo proprio dice... nella lettera ai Galati che hai resistito a viso aperto contro Pietro, perché dice non sei ortopedico, non era che non era ortodosso, le idee giuste ce l'hai ma non cammini giusto. Usa la parola ortopedica, non vai bene, caro, zoppichi, c'hai il piede sbagliato, cioè sei ipocrita. E in pubblico gliel'ha fatto,
diventa insipido. Infatti anche una lettura quotidiana della Bibbia, anche breve, per esempio questo brano, leggere un versetto al giorno e poi tornarci su, in modo che ci conserva il sapore, perché la parola, se tu la ascolti, alla fine vivi delle parole che ascolti. Può essere anche molto materialista. L'uomo non vive di ciò che mangia, perché quello ce n'è anche troppo per noi. Vive di ciò che mette dentro, il modo di vivere, lo mette attraverso l'orecchio, la vista e tutto.
A proposito di parole, a me colpisce proprio il linguaggio di questo brano, che è così crudo, così diretto. E la cosa bella, insomma, interessante, è che è un linguaggio che personalmente penso sarei propensa ad utilizzare magari nei confronti degli altri, no? Mi viene più facile pensare di un'altra persona, ma perché non si lega una macina ad asino al collo che non di me stessa.
Sì, sì, sì.
E invece sì, qui è tutto ribaltato.
Sì, sì.
E poi la cosa che credo sia per me è difficile, insomma, cercare di capire le intenzioni quando si fa qualcosa. Per me a volte paradossalmente è facile fare il bene, no? Può essere molto facile a volte, però so tante volte, insomma, ci penso dopo, magari me ne rendo conto dopo, quando mi chiedo perché l'ho fatto. E lì viene il dubbio di dire, ma l'ho fatto davvero quello spirito giusto o l'ho fatto perché per me, per gli altri, per 3.000 motivi, perché da quando sono nata mi hanno insegnato che è giusto fare il bene. Un conto è dire è giusto farlo, un conto farlo
bene,
guardando l'altro negli occhi e pensando che lo faccio davvero, non per lui come persona, perché in lui c'è qualcosa di più grande.
Sì, quello dell'intenzione è così importante che per sé, leggendo la Costituzione dei Gesuiti, che non sono delle regole, ma sono un testo spirituale, per cui non dà nessuna norma, ciò su cui sempre più insiste è l'intenzione, avere l'intenzione pura. Che normalmente l'intenzione non è mai pura. Sì, faccio il bene, ma perché? Così l'altro mi vede, così Dio mi premia, così. Ce lo faccio per intenzioni sbagliate, per egoismo. Non perché l'altro è figlio di Dio, non perché quello è bene, quello faccio per compiacere. C'è una brutta malattia, e mi prendo Efesini, credo 6, 5, 6, 6, la oftalmodulia. Salmossa è l'occhio, la schiavitù degli occhi. Siamo schiavi degli occhi per compiacere l'altro, normalmente per questo facciamo il bene. Per esempio, se nessuno ti vede, ti comporti allo stesso modo come se ti guardano? No. Perché? È perché devi tenere presente di non dispiacere all'occhio dell'altro. Ma non è bene questo, è schiavitù dell'occhio, mancanza di libertà. E quanto bene lo si fa proprio per costrizione, se no faccio brutta figura, se no non è bene per sé. E poi fai tante cose, ti piglia tante cose anche sbagliate, perché mica hai detto devo fare tutto il bene all'altro, magari anche può essere bene dire no, mica con piacere. Se no divento complice del male, o del suo egoismo, come fa la mamma anche col bambino, sa dire anche no, a un dato punto. Cioè, quindi è importantissima l'intenzione in ogni azione, e ti accorgi subito se è pura o no, perché normalmente è molto mischiata.
Anche la paura poi interviene.
La paura del giudizio dell'altro, che sono tutte forme di schiavitù, invece l'uomo deve essere libero.
Ma anche poi su questa cosa che ho detto, anche la paura del giudizio di Dio, come non
sì, che è peggio ancora, povero Dio.
Sbaglio strada, se faccio così, cioè, come se la strada giusta fosse quella
sì,
che qualcuno ha già scritto qual è,
sì,
no? Cioè
no,
quella che arriva da tutti questi messaggi.
Sì, quanto bene facciamo per costruzione e con tristezza, dopo. Ti accorgi subito? E quindi bene non si fa così, poi lo facciamo anche così, pazienza. Facciamo il male con tristezza, ma il bene andrebbe fatto con gioia, perché chiamare il bene è una cosa. tante volte anche facciamo più di quanto possiamo, e questo non è bene. Ci vuole discernimento. Si parla sempre, ancora nelle costituzioni gesuiti, che il principio di tutte le azioni è la discreta caritas. Caritas vuol dire l'amore discreto, vuol dire con discernimento. Quindi non indiscreto, comunque. No, no. Vedere se veramente è bene, perché non sempre è bene, quello che l'altro domanda, quello che io voglio fare. E lo vedi nell'intenzione, perché le cose devi capire prima di fare, che dopo le capisci. Se ti tuffi nella piscina senza acqua, lo capisci dopo che mancava, meglio saperlo prima se c'è. Non è...
Ma magari una sensazione così di libertà, almeno a me succede così, di libertà, di benessere, non è tanto quando uno decide di fare del bene e poi si sente più bravo, è quando uno sceglie di non fare del male che si sente meglio.
È vero?
E forse è l'unica, perché comunque l'intenzione di fare del bene secondo me è sempre un po' impura.
Sì, ma quella di fare il male è molto pura, non voglio più. Cominciamo da
allora,
questo.
Sì. Almeno a me dà una sensazione di libertà, sì. Cioè mi sembra di camminare un po' su una nuvola, perché già mi sembra...
Sapete che la pratica spirituale che si consiglia negli esercizi spirituali, la prima si chiama l'esame particolare, che non va mai tralasciato e fare anche più volte al giorno, consiste nel prendere di mira quelle cattiverie che ho e che mi verranno a fare quel giorno e cercare di rendermene conto almeno. Di mano che ti rendi conto che sono male, si eliminano. Poi eliminata quella, ne vedi che ci sono infinite altre e cominci a prendere coscienza poi che c'è tutto un mondo interiore che prima ti era ignoto. E proprio utilizzi ciò che è male per entrare dentro di te e prendere coscienza, e il male diventa il principio con cui cammini, cioè togliendo. Per cui il vero esercizio spirituale non è fare il bene ma togliere il male, perché il bene c'è già, c'è figli di Dio. Cioè è un atto di liberazione costante che consiste nel decidere taglia via per quel che si può, però si taglia via non dicendo non c'è, non avendo, essendo incoscienti o rimuovendo, ma prendendone coscienza e poi dissociandosi quando c'è. Ciò da cui ti dissoci un po' alla volta anche scompare, insomma. Cioè se nell'orto c'hai insalate e ortiche e tu, non distinguendo l'una dall'altra, butti via l'insalata e andati le ortiche, crescono. Se invece sai che quelle sono ortiche, sai che un po' alla volta le tiri via e poi l'orto diventa... C'è tutta una cultura spirituale, cioè coltivare, che consiste nel tirar via ciò che è negativo. Poi viene fuori veramente qualcosa di bello, che è ciò che noi siamo e vorremmo essere.
Anche se poi bisogna...
Quindi è un trattato di vita interiore, questo piccolo testo, molto raffinato, con parole semplici. Scusa.
No, perché anche questa cosa del togliere via troppo, poi uno toglie tutto.
No, è solo, solo ciò che è male.
No, no, come fa? Cioè uno mette paralizza, no, che sarà male anche
quello. No,
quale,
no, 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 solo una cosa. Non si può sparare due elettriche, basta una. Le tutte e due. C'è solo un punto. Solo un punto, non tanto. Che è segno dell'impegno e dell'attenzione. E poi quello ti fa capire tante cose. Perché poi è un po' come le ciliegie, uno legato all'altro, no? Ed è una vera liberazione progressiva che dura tutta la vita. Che è il lavoro spirituale, sarebbe questo, prendere coscienza del male, dissociarsi, prendere coscienza del bene e approvarlo. E ciò che approvi lo fai più o meno presto o tardi. E ciò da cui ti dissoci presto o tardi anche, o almeno non lo vuoi. Quindi non sei responsabile. E puoi sempre chiedere perdono e cambia l'atteggiamento. Ti rende se non altro umile, bisognoso di misericordia e ti salva. Anche se non cambiasse nulla, almeno prendi coscienza. Ma è molto liberante prendere coscienza. E anche riuscire a avere una certa libertà, il libero arbitrio in fondo, di dire sì o no.
Sì, mi sembra che c'è un punto di partenza, c'è un'acqua che viene trasmessa, e che può essere viene trasmessa da altri, e c'è anche un punto d'arrivo che è il corpo, che invece è un corpo che è presente, che c'è, che bisogna giungere, che bisogna arrivare. E in mezzo a questo percorso c'è la possibilità di uno scandalo, la possibilità di eliminare alcune cose. E quindi i termini fondamentali sono appunto lo scandalo e l'eliminazione. E lo scandalo, penso che siano questi due termini fondamentali da chiarire sulla chiave poi che mi ha dato alla fine. Lo scandalo, è già stato detto molto, mi sembra che la cosa più importante è che una pietra di un ciambo non è un qualcosa che c'è e che determiniamo noi o che vediamo noi. Non è un qualcosa, un impedimento ai nostri progetti, non è un impedimento al nostro bene, al nostro bene, ma è qualcosa che camminando ci fa inciampare e ci fa capire.
Che non è poi necessario inciampare.
Cioè, non è necessario, possiamo non inciampare, ma se è un inciampo per noi, ci inciampiamo ed è quella l'occasione, non è un qualcosa da prevedere e da prevenire, è un'esperienza da fare, da inciampare, da capire che c'è qualcosa da eliminare, possibilmente non fisicamente sull'origine, ma è l'esperienza che ci porta a un'eliminazione. Quello che ci guida in questo percorso è appunto il saggio noi possiamo sicuramente definire, dire, spiegare tutto, far vedere appunto che cos'è il saggio, ma non potremo mai spiegare a nessuno qual è il sapore del saggio. Il sapore del saggio ciascuno se lo sente, ciascuno se lo sente, ciascuno se lo coltiva e se lo mantiene, non c'è nessun altro che lo mantiene.
Sì, è vero. Cioè, tra l'altro fa, per esempio, sembra raffinatezza, ma se il tuo piede ti scandalizza, cosa vuol dire? È ipotetica di primo tipo della realtà. Quindi quando imbatti in questa realtà, sappi che lì è il momento della decisione. Non devi star lì a fantasticare. No. Dopo, il sale proprio è la sapienza. E la sapienza ci è sempre trasmessa dagli altri, non la inventiamo noi. Il valore che ha la parola di Dio è che risveglia la sapienza che è in noi.
Però la sapienza la possiamo spiegare, ma il sapore della sapienza non possiamo.
No, quello uno lo sperimenta, ma se lo ritrova perché, insomma, perché la parola la gusti, ti dà sapore. Perché la vera sapienza è la parola che metti dentro, non è che me la invento. E quello che metto dentro mi risveglia nel cuore quello che già c'era, mi dà il sapore perché una cosa mi piace. Perché c'è già dentro il desiderio di quella cosa, in qualche modo l'intuizione, so come faccio a sapere che mi piace. Perché istintivamente una carezza lo preferisco una sberla. Perché sberla non mi piace, perché non so fatto né per ricevere né per dare. E le parole spesso sono violente e sono sberle, oppure sono veramente qualcosa che risvegliano il positivo che c'è in te. E la parola appunto di sapienza, oppure la parola di scandalo, perché tutti gli scandali sono all'inizio nella parola e nell'intenzione. E lo scandalo è il contrario della sapienza, che è per la vita, per l'amore, per il cuore. Comunque questo testo è veramente formidabile perché piccole e breve frasi è un vero trattato di vita interiore, molto semplice, quasi come dei mantra messi lì, dei koan meglio in questo caso, dei piccoli detti che tu ci stai su, sembrano così senza senso, poi vedi che ne hanno molto. E possiamo terminare col padre. Sì.
E dissociartene. Mi sembra che è spesso tu fai il male per reagire al male, di fatto. E quindi però il male che ricevi resta. E non so se sempre rispondendo col bene al male, come dice Gesù Cristo, amate i vostri nemici, fate del bene. Ecco, i soldi innanzitutto è difficile, almeno io faccio abbastanza fatica, poi che ne dico tu mi fai, ma perché fondamentalmente mi sembra che, almeno nella mia esperienza personale, il male lo fai, cioè rispondere al male, molto spesso. E quindi è anche difficile dissociarsene proprio perché, non lo so, ecco.
Cioè il male che l'altro mi fa risveglia in me il male, provoca il male che c'è in me.
È normale,
è normale, sì. Però in genere cerco di levare il male all'altro, e quindi lo maltratto, invece che pensare ha risvegliato il male che è in me, per cui l'altro non c'entra. Sono io che mi ha fatto uscire il male, perché, insomma, se c'è una torta, e uno me la mangia tutta e a me piaceva, io lo odio, ma perché amo la torta? Cioè perché sono come lui, quindi mi fa da specchio. E allora dico, invece di ammazzare lui, cercherò di non ammazzare lui, avere tenerezza con lui che è uguale a me. E poi allora posso cominciare a fare qualcosa su di me, perché su di lui non posso fare nulla. Mentre su di me posso. Non so se mi spiego. Cioè a me danno fastidio certe persone perché sono uguali a me e fossero diverse, ma me le tollero. Quando uno ci fa da specchio è orribile. Provate a imitare gli errori di uno, eccetera, è una presa in giro tremenda, ti odia. No?
A proposito di questo, io ho sentito l'altro ieri c'è stato questo brano del Vangelo a me.
Ah sì. Sì, è vero. Ho fatto in romano lui.
Diciamo che da quello che ho pensato ascoltando questa parola, perché non era stata commentata, è che il tagliare, è come si diceva prima, molto di liberatorio, perché non è che ci dobbiamo sforzare a lottare contro, sarebbe proprio alimentare questo male, no? Che risponde al male dell'altro, ma in qualche modo probabilmente sospende, lasciare per potenziare il bene, che è probabilmente uno sforzo che ci viene un po' più facile da fare umanamente, non mettersi contro il male, ma cercare di fare il bene, orientarsi verso il bene, è una ginnastica che forse ci riesce meglio nella debolezza, perché mettersi contro significa entrare in una lotta in cui probabilmente siamo sicuramente poi perdenti.
Sì, non dobbiamo metterci contro il male, riconoscere come tale e lasciarsi perdere, perché il male tra l'altro è una menzogna, un'illusione, non è una realtà, è una diminuzione di realtà e ci fa star male perché non siamo fatti per quello. Comunque su quelle cose magari verranno fuori ancora, ecco, e sono i discorsi successivi che fanno più Luca e Matteo. Marco magari fa un primo accostamento, ma queste cose verranno già fuori, sì. Anche tra l'altro vi sarete accorti che non si può leggere un pezzo di Vangelo staccato dal resto, come qui è tutta una serie precisa che ha un significato, così ha significato col testo precedente, col precedente e col seguente vedremo. Va bene, terminiamo con appetito, concludiamo col Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Questi sono. Ecco, chi desidera, ci sono i dischetti di tutto il Vangelo fatto.